Radio Immagina.
Abbiamo ospite con noi oggi Igor Taruffi, responsabile organizzazione nella segreteria nazionale del Partito Democratico e assessore in Emilia-Romagna alle politiche per la montagna e al welfare. Benvenuto, bentornato.
Grazie. Un buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Taruffi, la prima domanda è inevitabile ed è quella sulla situazione che c'è nella sua regione ad un mese e mezzo dall'alluvione che ha devastato una grande area e anche una bella fetta di Appennino, insomma di parte montana. La Presidente del Consiglio aveva promesso più di 2 miliardi, ma poi anche questi soldi appena pubblicati in Gazzetta Ufficiale non erano 2 miliardi. Che situazione c'è?
Beh sì, partirei da quest'ultimo dato, non erano 2 miliardi, erano 1 miliardo e 6, ma dispendibili diciamo di pronto intervento, per capirci, risorse per le famiglie, per le imprese e per il ripristino dei danni causati dal maltempo erano circa 200 milioni, insomma, quindi parliamo in realtà di questo. La situazione ad oggi è molto complicata, i comuni coinvolti sono oltre un centinaio. Ci sono 6 province, perché oltre la Romagna ci sono anche l'Appennino, appunto, bolognese, modenese e reggiano, che è stato coinvolto dalle frane, dagli smottamenti, dall'interruzione delle strade. E da questo punto di vista, appunto, siamo molto preoccupati, perché dal governo fino adesso abbiamo avuto poche idee, ma confuse, e soprattutto non abbiamo avuto risorse. Basti pensare che solo per l'Appennino, solo per ripristinare le strade interrotte, per rimettere a posto le frane, le centinaia di frane che l'alluvione ha portato, servirebbero oltre 616 milioni di pronto intervento, ovviamente, e risorse che in questo momento dal governo non solo non abbiamo, ma non sappiamo neanche quando arriveranno, e sta di fatto che stanno operando solo comuni e province, assumendo quindi assumendo il rischio di andare a produrre debiti fuori bilancio. Quindi è una situazione molto complicata e siamo molto preoccupati, e dal governo, ripeto, per adesso abbiamo avuto solo parole.
Allora, dopo il rinvio della settimana scorsa, oggi pomeriggio si dovrebbe riunire questo Consiglio dei Ministri e dovrebbe uscire anche fuori il nome del commissario per l'emergenza e la ricostruzione. Il ricomparso rigira il nome del generale Figliuolo, non sappiamo se è vero. A questo proposito ci scrive anche Bruno Mingardi del circolo PD di Campo d'Arzego, chiedendole, Taruffi, in merito alla vergognosa situazione di stallo in cui versa la decisione della nomina del commissario straordinario per l'Emilia, come intende muoversi la segreteria del Partito Democratico? Chiede addirittura se non sarebbe ora di manifestare sotto Palazzo Chigi.
Ma il Partito Democratico, la segreteria, la segretaria hanno denunciato e stiamo denunciando questo ritardo nei modi, nelle forme che con tutta la determinazione possibile. Chiaro è che abbiamo di fronte un problema molto semplice, drammatico ma molto semplice. La struttura commissariale, cioè quell'organismo che avrebbe il compito di indicare modi, tempi e forme attraverso le quali ricostruire un territorio che, come ricordavo prima, comprende ormai mezza Emilia Romagna e centinaia di migliaia tra imprese, famiglie, lavoratori che oggi sono in difficoltà, quella struttura ad oggi noi non sappiamo come e in che misura verrà definita. Al di là di chi la guiderà, c'è anche proprio un rapporto con le istituzioni, tra le istituzioni e con la regione in questo caso, di confronto che è mancato, perché anche il tavolo che aveva garantito il ministro Musumeci, no? Il primo incontro è stato fatto ormai più di 10 giorni fa, un paio di settimane fa, doveva essere un tavolo con incontri cadenzati per condividere appunto le strategie e le risposte da dare a quel territorio. Quel tavolo non si è mai più riunito. Noi oggi sappiamo che il Consiglio dei Ministri dovrebbe appunto determinare la struttura, chi guiderà la struttura commissariale, dovrebbe approdare anche un disegno di legge per la ricostruzione, ma al momento non è stato condiviso né con la regione né con gli enti locali, quindi siamo di fronte ad una situazione anche abbastanza come dire, che non ha precedenti, perché se pensiamo ad esempio all'Emilia Romagna, a quanto avvenuto dopo il sisma del 2012, l'allora governo guidato dal senatore Monti, dal professor Monti, operò in un tutt'altro modo, insomma, con una collaborazione molto stretta con l'allora presidente della regione Emilia Romagna Vasco Errani, e insieme costruirono tutti i passaggi, tutti i percorsi, e non a caso Errani fu il commissario non solo dell'Emilia Romagna, ma anche in quel caso le regioni erano tre, perché c'erano anche la Lombardia e il Veneto. Quindi modelli molto differenti, situazioni molto differenti, sta di fatto che oggi il governo Meloni sta assumendo una responsabilità molto importante.
Eh sì, diciamo che anche su questo il governo non sembra proprio marciare compatto. Anche questo rinvio del Consiglio dei Ministri per motivi personali è un'inedita a cui non avevamo assistito finora. Giriamo pagina, oggi sul Sole 24 Ore e sulla Stampa sono riportati i risultati del rapporto CREA, il Comitato per la Ricerca Economica, sulla sanità. Quello che ci mostrano è la solita cartina dell'Italia divisa in due o forse anche in tre, con le eccellenze che sono solo al nord o quantomeno i livelli più che accettabili al nord, una via di mezzo al centro e lo sprofondo al sud. Sabato a Roma c'è stata la manifestazione della CGIL sulla sanità e ha partecipato anche il Partito Democratico, c'è andata la segretaria, ci sono piovute, fioccate come al solito le polemiche. Oggi Paolo Rumiz su Repubblica scrive un bellissimo articolo in cui rivendica l'orgoglio per questo sistema sanitario nazionale e racconta una sua esperienza personale di pronto soccorso, ricordando appunto che il welfare è pubblico e di tutti.
Sì, siamo di fronte ad una situazione anche in questo caso molto chiara, cioè da una parte chi come noi sta chiedendo risorse per la sanità pubblica, per difendere il sistema sanitario pubblico, e chi pensa sostanzialmente ad altro, pensa cioè ad estendere il modello lombardo delle due, il modello lombardo a livello nazionale, cioè quello che ha tanta sanità privata. Noi invece dobbiamo rivendicare, io credo giustamente con orgoglio, la scelta che è stata fatta alla fine degli anni 70, no? Di costituire e costruire il Servizio Sanitario Nazionale, una conquista di civiltà straordinaria, molto importante, che noi dobbiamo rivendicare e dobbiamo però anche rendere concreta e attuale. Non c'è dubbio che oggi l'Italia sia divisa in due o tre, almeno dal punto di vista della sanità, dei servizi sanitari, dell'accessibilità ai servizi sanitari. È una situazione che è oggettivamente intollerabile, ed è anche intollerabile che questo governo stia continuando, diciamo, in quella come dire, dannata decisione di sottofinanziare il Servizio Sanitario Nazionale, il Fondo Nazionale per la Sanità. Non è più un problema che riguarda solo alcune regioni, è un problema che riguarda tutte le regioni, tant'è che ci sono 15 regioni italiane che stanno chiedendo al governo di aumentare il fondo, almeno 4-5 miliardi è quello che manca, anche per dare la possibilità alle regioni, penso Emilia Romagna e Toscana su tutte, ma non solo, che hanno fronteggiato il Covid e che hanno più sanità pubblica e quindi hanno dovuto spendere di più durante gli anni della pandemia, di rientrare di quelle spese e di non finire per questo commissariate. Penso ad esempio alla regione che conosco di più, ovviamente l'Emilia Romagna, stiamo facendo una battaglia molto forte per far sì che le spese sostenute durante la pandemia, dal punto di vista dell'assunzione del personale, dal punto di vista delle vaccinazioni, da tutto quello che ha voluto dire quella stagione, ecco, non ricadano esclusivamente sui conti della sanità regionale, perché sarebbe stravagante immaginare che i conti della pandemia e i costi della pandemia mondiale si scaricassero sui conti delle sanità regionali, sarebbe una follia. Però questo ci dice anche un'altra cosa, che le divisioni che ci sono oggi in Italia devono essere contrastate, non lo si fa, diciamo, per contrastare queste disuguaglianze l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è l'autonomia differenziata, ecco, diciamo così. Quindi è anche per questo che siamo fortemente contrari a quel disegno di legge che porta il nome di Calderoli.
E certo, anche la Banca d'Italia metteva in guardia dai rischi di questa autonomia differenziata, che potrebbe ulteriormente spaccare il paese e continuare appunto a danneggiare i già danneggiati. Girando ancora pagina, parliamo di lavoro, perché Dopo la cancellazione della pur imperfetta unica misura di contrasto alla povertà assoluta, il reddito di cittadinanza, e dopo le norme introdotte dal decreto lavoro famoso del 1° maggio, che molto sembrano in sintonia con l'interpretazione del ruolo imprenditoriale che ci sembra si possa intravedere in quello che viene contestato alla ministra del turismo Santanchè. La Meloni aveva dichiarato nel corso del suo discorso di insediamento che questo governo non avrebbe dato fastidio a chi vuole fare. Ma chi sono questi che vogliono fare, che non vanno disturbati?
Ma non lo so, io so che quel decreto che è stato approvato il 1° di maggio, forse sarebbe meglio chiamarlo decreto precarietà più che decreto lavoro, perché reintroduce, diciamo, forme di precarietà che sono quelle che invece dobbiamo nel mondo del lavoro contrastare, sono la base di squilibri, di disuguaglianze che stanno colpendo e hanno colpito in particolar modo lavoratrici e lavoratori italiani, tenendo anche in conto che il nostro paese è quello tra i paesi europei dove il salario negli ultimi 20 anni è cresciuto meno, cioè, e io credo che il problema principale sarebbe proprio quello, cioè di dare, anche a parità di produttività, vediamo che in Italia i lavoratori e le lavoratrici vengono pagati di meno. Io credo che il problema principale dal punto di vista di chi volesse occuparsi seriamente del mondo del lavoro dovrebbe essere questo, cioè come contrastare la precarietà e come rendere più stabili e più sicure, insomma, le condizioni di vita di chi per vivere deve lavorare. Non a caso cito una piccola cosa nella mia esperienza di amministratore, tra le altre appunto delega ho anche quella alle politiche giovanili. Abbiamo condotto un'indagine ascoltando e confrontandoci con oltre 3.000 studenti emiliano-romagnoli di un'età che va dai 18 ai 25 anni, e alla prima domande libere, non diciamo con possibilità, esatto, domande libere, e la prima cosa che hanno chiesto rispetto al proprio futuro è maggiore sicurezza sul mondo sul lavoro. Quindi alla fine della fiera, se chiediamo ai giovani, se chiediamo alle persone, alle ragazze e ai ragazzi che poi dovranno entrare nel mondo del lavoro, la prima cosa che ci chiedono è quella, se volete, più antica, e cioè di superare la precarietà e superare l'incertezza che oggi affolla il mondo del lavoro e di chi soprattutto deve entrare in questo mondo. Ecco, abbiamo difficoltà sia per chi deve entrare sia per chi deve uscire dal mondo del lavoro. Questo io credo che sia un elemento di cui anche e soprattutto un partito come il nostro, che vuole stare dalla parte di chi lavora, deve occuparsi in modo molto preciso.
Me la vuole fare una battuta allora di commento all'indomani dell'incontro fra governo e sindacati proprio sulle pensioni, che è stato giudicato molto negativamente dai sindacati, dicendo che non c'era nulla, non c'è una proposta, si dice che ci sia pochissima autonomia dei ministri rispetto alla Meloni, che siano tavoli convocati per far vedere che si convocano e basta.
Sì, l'impressione è un pochino questa. Adesso ovviamente 7 mesi sono pochi per trarre un giudizio definitivo, ma sicuramente la modalità con la quale questo governo si sta approcciando è una modalità che ci sta riportando indietro, insomma, sta riportando il paese indietro ad una stagione che credevamo francamente superata, insomma, quella cioè di fatto del superamento della disintermediazione, no? Perché questi convocano, ma in realtà ti convocano per discutere di niente, perché hanno già deciso da altre parti. Quindi questo è sicuramente un problema, e lo è a maggior ragione quando parliamo di temi così sensibili che riguardano milioni di italiani, come il tema delle pensioni o, come dicevamo prima, il lavoro. Ricordo che anche per discutere di quel decreto precarietà chiamato decreto lavoro, i sindacati furono convocati la domenica sera alle 8 di sera, insomma, praticamente un pro forma. Non è certo il modo per instaurare una sana, diciamo, politica industriale di cui questo paese avrebbe terribilmente bisogno.
E di cui si sente molto la mancanza. Stamattina alla Camera le opposizioni si sono riunite, c'era anche Calenda, per parlare di salario minimo. Essere la forza che aggrega le varie opposizioni è proprio il compito che deve svolgere il Partito Democratico se vuole essere incisivo. Ma quanto è realistico? Lo è? C'è una prospettiva possibile sui temi?
Ma non può non esserlo, perché se vogliamo costruire un'alternativa a questa destra, dobbiamo necessariamente trovare le ragioni e i contenuti su cui convergere, su cui far convergere tutte le opposizioni, perché oggi, e lo vediamo insomma dai risultati di queste tornate elettorali, è del tutto evidente che è necessario come dire, tenere insieme uno spettro più ampio. E tenere insieme tutte le forze che si collocano in alternativa alla destra, perché altrimenti, banalmente, soprattutto quando si vota su sistemi ipermaggioritari come sono le regionali o come sono i sistemi a doppio turno, alla fine, banalmente, proprio molto banalmente, l'unione fa la forza. Quindi, se gli altri si uniscono e te non sei in grado di tenere insieme uno spettro altrettanto grande, numericamente alla fine prevalgono gli altri. Però le coalizioni non si fanno sulla carta e sui numeri, ma si fanno sui contenuti. Quindi, a partire dal salario minimo, a partire da altri elementi, la difesa della sanità pubblica, che sicuramente accomunano tutte le forze che oggi stanno in opposizione, io credo che abbiamo il compito di offrire un'ipotesi, una proposta a tutte le opposizioni per costruire un'agenda alternativa a quella della destra.
E allora veniamo all'estate militante del PD. Allora, dal lavoro al fisco, dall'ambiente alla scuola, alla sanità, alla casa, ci sono nuovi appuntamenti che ci può dare? Si sta lavorando su cosa?
Si sta lavorando su appuntamenti di carattere nazionale, sulla casa, contro l'autonomia differenziata, su diversi temi di quella che appunto la nostra segretaria ha definito un'estate militante, perché avanzeremo proposte e iniziative in giro per l'Italia. Lo faremo cercando di, come sempre, coinvolgere quante più persone, cittadine e cittadini possibili, spiegando le ragioni del Partito Democratico, le proposte del Partito Democratico, poi invitando tutti, come sempre, negli appuntamenti che abbiamo ormai tradizionalmente, le feste dell'Unità. Quest'anno la festa nazionale la terremo non a caso in una regione di cui abbiamo parlato, che è l'Emilia-Romagna, precisamente Ravenna, a fine agosto. È un segnale anche questo per riportare attenzione, mantenere attenzione su quel territorio che è stato così duramente colpito, e anche per dare il segno che noi siamo pronti per ripartire. Vorremmo che allo stesso modo fosse pronto anche il governo.
E allora sulla festa di Ravenna avremo modo di saperne di più e di chiederle di più nelle prossime settimane. Nel frattempo, invece, le vorrei leggere un paio di domande che sono arrivate. Arriva da Mario, un iscritto PD Roma Pineto Gemelli, e le chiede se non pensa che il partito dovrebbe comunicare in forma più concreta le sue proposte sui temi macroscopici che interessano gli italiani, usare meno slogan. Che gli rispondiamo?
Posto che non penso che il Partito Democratico abbia utilizzato molto gli slogan, diciamolo così, però l'estate che annunciavo prima, l'estate militante, gli appuntamenti che metteremo in campo, non solo le iniziative di carattere nazionale, ma i tanti gazebo, banchetti, insomma, che sicuramente dispiegheremo nei tanti comuni italiani, perché l'Italia, lo ricordo sempre, è una penisola lunga e stretta e dobbiamo occuparcene, diciamo, da Bolzano a Palermo. Ecco, in tutte quelle iniziative che metteremo in campo porteremo, appunto, come dicevo, le nostre proposte su temi fondamentali, però che riguardano, credo, appunto, in modo molto chiaro, la vita di tutte e di tutti gli italiani, a partire dal diritto alla casa, a partire dalla sanità, a partire da elementi fondamentali, insomma, che riguardano la vita di tutti, come ad esempio il contrasto ai cambiamenti climatici, la legge sul clima, insomma, ci sono, e contro il consumo di suolo, insomma, ci sono tanti temi che vogliamo discutere, il lavoro, su cui vogliamo portare le nostre proposte. Ecco, non a caso è stata definita un'estate militante, a cui seguirà anche un autunno militante, perché noi partiamo, ma sappiamo che il nostro lavoro è un lavoro di lunga lena e che quindi avremo davanti mesi e anni di lavoro, insomma.
E non si esaurisce. A proposito, allora ci scrive Luigina Zanchetta un augurio. Scrive: vorrei chiedere ai dirigenti del mio partito di non scoraggiarsi, nonostante questa sconfitta ora in Molise, portate avanti le nostre scelte, crediamoci tutti e restiamo uniti. Prima o poi il vento cambierà, buona vita a noi. Lo
Sì,
ringraziamo,
lo
Luigina
ringraziamo,
Zanchetta.
ma nessuno è scoraggiato, perché abbiamo appena iniziato, quindi, cioè, questo nuovo corso è appena iniziato e sappiamo tutti che abbiamo molto lavoro da fare, quindi se fossimo scoraggiati dovremmo cambiare mestiere.
E allora armiamoci di coraggio. Nunzio invece chiede, continua a non capire perché come una priorità del PD non ci sia quella di fare di tutto per una nuova legge elettorale e non si insista nel dire che questo governo deve andare a casa visto che è chiaro dopo 8 mesi che non sono in grado di governare.
No, sulle critiche al governo siamo d'accordo, il governo nell'Italia repubblicana finché gode della fiducia delle Camere ha il diritto di governare, noi stiamo lavorando per trovare ovviamente dal punto di vista politico il consenso necessario per essere premiati dalla maggioranza degli italiani e delle italiane e mandare a casa il governo con l'unico modo che possiamo che è la politica.
Allora... Adesso le voglio fare un'altra domanda che va al cuore del partito, perché lei è responsabile di organizzazione. Insomma, il tesseramento è ancora aperto? Come sta andando dopo quell'exploit? Insomma,
il tesseramento sta proseguendo. Ovviamente, abbiamo avuto un momento iniziale di grande entusiasmo, ma sta proseguendo bene. È chiaro che dobbiamo risolvere alcuni elementi, alcuni aspetti organizzativi, ma appunto siamo qui per questo, per rendere più coerente il meccanismo su tutto il territorio nazionale, però i dati sono incoraggianti, sono positivi e anzi abbiamo bisogno che su tutti i territori chi si è iscritto, i nuovi iscritti soprattutto vengano accolti, vengano portati dentro anche fisicamente le sedi, accolti, chiamati nelle tante sedi che abbiamo in tutto il territorio nazionale, perché quando persone si iscrivono al partito la comunità politica si arricchisce ed è giusto e importante far sentire questa presenza anche sui territori, dai circoli alle federazioni, in tutta Italia. Insomma, credo che sarebbe un bel segnale anche questo. Quello di apertura verso le persone che ci stanno dando fiducia, si stanno iscrivendo e vogliono venire a lavorare con noi.
E allora, come diceva l'ascoltatrice di prima, insomma, che si armino di coraggio anche i neo iscritti per partecipare a questa estate militante, no?
Perché sì, i neo iscritti devono essere messi nelle condizioni di sentirsi esattamente a proprio agio, e quindi questo è un lavoro che dobbiamo fare noi che ci siamo già e chi c'è già nel Partito Democratico, e soprattutto dobbiamo parlare alle tante persone che sono in difficoltà, che magari hanno pensato che non fosse più il Partito Democratico lo strumento per cambiare e migliorare la propria condizione di vita. Noi dobbiamo innanzitutto e soprattutto tornare lì, perché anche il dato di ieri più inquietante da certi punti di vista delle elezioni nel Molise è che ormai addirittura ieri il 53% delle persone non è andato a votare. Io credo che la sinistra o torna a parlare a quelle persone lì, che peraltro spesso e volentieri, almeno nelle ultime tornate elettorali, tra le persone che non sono andate a votare, la maggioranza di quelli che non sono andati a votare avevano un reddito ISEE inferiore ai 20.000 euro, cioè persone meno abbienti, persone più in difficoltà che smettono di andare a votare. È un segnale pessimo per la democrazia, ma è un segnale pessimo anche per la sinistra. Quindi per tornare a fare il nostro mestiere, per tornare a essere credibili, per tornare a conquistare consenso, dobbiamo innanzitutto trovare le ragioni, spiegare le ragioni a quelle persone perché tornino ad avere fiducia in noi.
Perché si smetta un po' il voto sempre solo di protesta e si ritorni a un voto un po' più costruttivo.
Questo, sì, però io penso sempre che la responsabilità è di chi deve dare le risposte, non di chi decide di stare a casa. Quindi se qualcuno decide di stare a casa, e lo fanno sempre più persone, vuol dire che è la politica che deve dare segnali di discontinuità, di cambiamento con atti e fatti concreti. Credo che l'elezione della nuova segretaria e il nuovo corso del PD debba anche rispondere a questa esigenza.
Forse è proprio di questo che invece parla un messaggio che ricevo ora di Laura in Cantalupo, che dice: vorrei chiedere ai nostri dirigenti di forzare un po' la mano su quelle tante realtà dove non è possibile entrare. Lo sto vedendo anche parlando con gli iscritti.
Sì, noi abbiamo bisogno di, come dicevo prima, di consolidare e strutturare, riorganizzare il Partito Democratico, ma abbiamo bisogno anche di aprirlo e abbiamo bisogno di far sentire a casa le tante e i tanti che oggi appunto magari per varie ragioni ci guardano con interesse o si sono iscritti ma magari non riescono a frequentare come vorrebbero le sedi del partito. Insomma, dobbiamo fare un lavoro anche da questo punto di vista di lunga lena, ecco, siamo appena partiti, sappiamo che dobbiamo lavorare. Quando dico dobbiamo, intendo tutti, perché in qualche modo l'organizzazione di un partito è un bene comune del partito stesso, no? E quindi deve essere sentito da tutti i militanti, da tutti gli iscritti, da tutti i dirigenti come tale. Quindi ci aspetta un lavoro importante, ma siamo ben fiduciosi di poterlo fare al meglio, ovviamente, delle nostre possibilità, convinti che ci sia uno spazio importante per chi crede nella politica come strumento per migliorare e cambiare la realtà, insomma.
E allora, noi siamo arrivati alla fine, però non lasciamo andare Igor Taruffi, il responsabile organizzazione del Partito Democratico, senza chiedergli. Noi in apertura e in chiusura adesso mandiamo lo spot per la raccolta del 2 per mille, una cosa, insomma, un gesto che chiede qualche minuto d'attenzione e basta, solo questo. Ci
Sì,
fa un invito.
beh, diciamo che come recita lo slogan, no? Scegli chi sceglie te, era una delle due possibilità, l'altra adesso è quella che porta il tuo nome, lo slogan della campagna, e credo che, diciamo così, basta una firma, basta un elemento, diciamo, molto semplice per destinare quel 2 per 1000. Lo fanno in pochi in Italia perché non è conosciuta questa possibilità, che è gratuita, non ha nessun costo per il contribuente, e però invece destina una parte significativa, insomma, che per il Partito Democratico e per le altre forze politiche è comunque un'entrata importante. E siccome abbiamo bisogno di ricostruire i luoghi collettivi in cui fare politica, soprattutto oggi, soprattutto dopo la pandemia, dare il 2 per 1000 al Partito Democratico serve anche a ricostruire, diciamo, questa connessione per combattere, come dicevo, le battaglie sul lavoro, sulla sanità, sulla scuola e sul clima.
E certo, allora grazie mille a Igor Taruffi, responsabile organizzazione della Segreteria Nazionale, assessore al welfare, alle politiche giovanili e anche alle politiche per la montagna della regione Emilia-Romagna. Grazie, buona giornata e buon lavoro e a
Grazie a
presto.
voi, a presto.
E un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Sara Guabello. Ciao.